Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. It's a kind of magic.
It's a kind of magic. Ti amo, Homer. Anch'io ti amo, Homer.
Tu non hai trovato niente, tu sei solo chiacchiere distintivo, tu in mano non hai niente per il tribunale, non hai preso il contabile, tu non hai niente, sei solo un povero stronzo, con me non ce la fai,
tuo figlio.
Non hai un bel niente, buffone!
Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Fenix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato. Marito di una moglie uccisa. E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
Non è finito niente. Niente. Non è un interruttore che si spegne. Non era la mia guerra. Lei me l'ha chiesto, non gliel'ho chiesto io. E ho fatto quel che dovevo fare per vincerla. Ma qualcuno ce l'ha impedito.
Buongiorno e benvenuti da Antonella Andriuola e Caterina Mascolo ad una nuova puntata di Zainet, l'appuntamento con i giovani reporter. Oggi in studio con noi Nicolò, che frequenta il liceo Seneca di Roma.
Ciao, buon pomeriggio.
Per parlare di doppiaggio e doppiatori, faremo un viaggio tra le belle voci. Infatti abbiamo già ascoltato un bellissimo contributo a tema con Ferruccio Amendola, Tonino Accolla, Luca Ward. Ma ascoltiamo subito l'ultimo bacio di Carmen Consoli.
Zainet, la radio che fa scuola.
Riparo fraterno, conforto, tendi le braccia allo specchio, ti muovi a stento e con sguardo severo, biascichi un malinconico modugno di quei violini suonati dal vento, l'ultimo bacio, mia dolce bambina. Brucia sul viso come gocce di limone, l'eroico coraggio di un feroce addio. Ma sono lacrime mentre piove, piove.
Sono lacrime
mentre piove, piove.
Sono lacrime
mentre piove. Dopo l'ingrata tempesta, riprendi fiato con intenso trasporto, celebri un mite insolito risveglio, mille violini suonati dal vento, l'ultimo abbraccio, mia amata bambina, nel tenue ricordo di una pioggia d'argento, il senso spietato di un non ritorno. Di quei violini suonati dal vento, l'ultimo bacio, mia dolce bambina, brucia sul viso come gocce di limone, l'eroico coraggio di un feroce addio. Ma sono lacrime mentre piove, piove, mentre piove, piove, mentre piove, piove.
Thank you.
Carmen Consoli con L'ultimo bacio, film italiano tra l'altro di grande successo anche all'estero, e parliamo appunto proprio di estero, in quanto se l'Italia è la nazione che più di tutto utilizza il doppiaggio, altri paesi invece usano delle strategie differenti, come ad esempio lasciare l'audio in versione originale oppure affidarsi ai sottotitoli. E volevo chiedere a Nicolò, tu vedendo un film non italiano, che strategia preferisci? Il doppiaggio, i sottotitoli, l'audio originale?
Beh, tra le due devo dire che preferisco più il doppiaggio in italiano, anche perché io mi è capitato di sentire alcuni film in lingua originale e devo dire che abbiamo dei doppiatori molto preparati, molto bravi, che riescono anche a dare certe volte enfasi a delle voci che poi sentite in originale in realtà non sono niente di che, per cui devo dire che certo tra queste due alternative la prima sicuramente stravolge un po' il senso originale del film, anche se vogliamo, la seconda forse lo mantiene di più, però forse anche perché siamo abituati male noi che siamo abituati a sentire i film sempre doppiati, io preferisco senz'altro la prima che mi hai proposto tu.
Forse anche perché i sottotitoli possono essere impegnativi, nel senso che comunque è difficile seguire con la telecamera e contemporaneamente delle frasi scritte.
Sì, anche penso sia una delle più grandi difficoltà in effetti, sì, perché bene o male sapere adattare tutti i tempi, calcolarli bene con precisione comunque è difficile ovviamente.
E continuiamo allora a parlare di doppiaggio, questa volta però con la scheda preparata dalla nostra redazione.
Gli attori invisibili, così potrebbero essere definiti coloro che danno voce ai protagonisti di un film o di un cartone animato. Quella del doppiatore è, infatti, una professione affascinante che forse più di tutte contribuisce a far vivere nella memoria il ricordo di un personaggio. A confermare la bravura dei doppiatori italiani, nomi importanti come quello di Ferruccio Amendola, che in passato ha caratterizzato i più grandi, da Robert De Niro a Sylvester Stallone, da Dustin Hoffman ad Al Pacino. Ma quali sono oggi le prospettive di questo lavoro e soprattutto come si diventa maestri dell'arte del doppiaggio?
Diamo allora il nostro benvenuto a Gabriele Patriarca, che molti ricorderanno per aver cantato il coccodrillo Come fai, che oggi è un abilissimo doppiatore che abbiamo per così dire rubato dalla sala di registrazione. Benvenuto a Zainet.
Ciao, ciao, come va?
Bene, grazie.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
La prima domanda subito da parte di Nicolò.
Ciao, senti, mi piacerebbe sapere, siccome hai comunque la nostra età, sarebbe molto interessante, insomma, come dire, sapere cosa bisogna fare per diventare doppiatore e soprattutto come hai intrapreso questa carriera.
Cosa bisogna fare per diventare doppiatore? Diciamo che di base devi avere, insomma, la passione per questo lavoro e devi avere anche, insomma, il talento. Poi io come l'ho intrapresa? Io, diciamo, sono stato molto fortunato perché per caso ho partecipato allo Zecchino d'Oro, vabbè, ho cantato il coccodrillo Come fa nel 1993 allo Zecchino d'Oro e poi da lì, insomma, ho fatto alcune fiction e poi niente, ho scoperto questo mondo del doppiaggio, adesso sono parecchi anni che sto nell'ambiente, però come non so che dritta darti per come cominciare, ci vuole, insomma, i ragazzi che cominciano adesso, che non hanno la fortuna di iniziare da piccolissimi, hanno tanta pazienza, si recano nelle sale di doppiaggio, seguono molto e poi qualcuno ogni tanto prova a credere in qualche nuovo giovane talento.
E volevo chiederti, qual è il ruolo del doppiatore all'interno del film? È un ruolo sicuramente molto importante, in quanto comunque deve tradurre quello che è il linguaggio originale in una lingua diversa. Per cui, come si deve rapportare il doppiatore nei confronti della pellicola che intende registrare?
Io penso che il nostro lavoro, il lavoro del doppiatore, sia un lavoro estremamente difficile, perché dovete pensare che un attore che gira un film in presa diretta, quindi un attore statunitense, francese, tedesco o di qualsiasi altra nazionalità, ha molti mesi di lavorazione per poter fare un film, ripete le scene molte volte, prova il copione a casa, mentre tutto questo nelle sale di doppiaggio qui a Roma non accade. Noi arriviamo senza sapere, insomma, niente, c'è il direttore che ci spiega un po' il personaggio e poi noi in pochi minuti, diciamo, dobbiamo immedesimarci e dare soltanto con la vocalità, con la voce, quello che un attore invece può esprimere sotto vari aspetti, quindi la gestualità, l'espressione. Quindi io penso che sia molto difficile interpretare tutto quello, tutto il lavoro di un attore soltanto in poco tempo, senza preparazione, senza la dovuta preparazione, ecco.
A proposito di attori, visto che tu lo sei stato, tra fare il doppiatore e fare l'attore, diciamo, cosa preferisci? Se no, te quali sono gli aspetti negativi e quelli positivi di entrambe le professioni?
Ma io penso che io mi diverto molto di più adesso a fare il doppiatore. Da bambino, insomma, poteva essere più un gioco fare l'attore, stare insomma nei set, nelle fiction. Però fare comunque il doppiaggio ti permette di immedesimarti sempre e comunque in personaggi diversi, poi puoi avere determinate caratteristiche, quindi sei comunque sempre molto apprezzato. E secondo me, appunto perché è una specializzazione dell'attore, penso che sia anche un po' più importante, perché ci capita di doppiare sì i cartoni animati, le serie televisive, però anche qualche film, insomma, che può avere un premio Oscar. Mentre sì, qui in Italia, se vuoi fare l'attore, ci sono meno sbocchi, hai molta più popolarità, però non a tutti, insomma, interessa questo aspetto, diciamo, del lato artistico, ecco.
Per quanto concerne le difficoltà, qual è stato il personaggio che ti ha creato più problemi e perché?
Ma il personaggio che mi ha creato più problemi in assoluto era sicuramente quando abbiamo fatto il ridoppiaggio, la riedizione di E.T. con le scene aggiunte nel 2003, mi pare, 2002-2003. Abbiamo dovuto ridoppiare tutto E.T., io ho doppiato il bambino Elliot, che voi sapete, film delicato che è E.T., perché è apprezzato, insomma, da tutti con il vecchio doppiaggio, quindi non solo abbiamo dovuto fare un film molto bello e difficile, ma era comunque altrettanto difficile rendere il doppiaggio senza far sentire la diversità tra il vecchio e il nuovo, quindi insomma sì, è stato molto difficile, molto duro. Poi l'ho fatto con Fiamma Izzo, che mi ha insegnato molte cose, mi ha aiutato all'epoca, insomma ero un po' più giovane di adesso, un po' più inesperto, ovviamente sono stato aiutato, poi tutti insomma cercano di insegnarti i trucchi del mestiere, ecco.
Gabriele, senti, tu hai partecipato al doppiaggio di molti film, anche molto importanti, come per esempio Harry Potter e la pietra filosofale, Era mio padre, Il gladiatore. Ti volevo chiedere allora, in controtendenza, quale personaggio senti più vicino tra quelli che hai doppiato, cioè quale ti è rimasto maggiormente nel cuore?
Ma i film, diciamo, questi importanti del cinema ti rimangono nel cuore tutti, però se ti devo dire la verità, ultimamente sto doppiando molto spesso un attore che si chiama Jason Earls, che è meglio conosciuto in Italia per essere il fratello di Hannah Montana, insomma in questa serie che va in onda su Disney Channel, e poi ha fatto anche altri film dove lo sto continuando a doppiare. Sono molto contento prima di tutto perché già doppiare lo stesso attore in vari film ti senti un po' la voce ufficiale, diciamo, dell'attore, quindi, e poi lui è veramente una forza della natura, è molto comico ed è molto difficile, insomma, stargli dietro, proprio perché lui esprime molte emozioni, insomma, fa fare molte risate anche solo con la gestualità e l'espressione, però è sicuramente il personaggio che mi diverte di più, ecco.
Zainet si ferma per qualche minuto, ma restate con noi perché avremo ancora in linea Gabriele.
Zainet, la scuola che fa radio.
Dell'universo, ascolta questo figlio disperso che ha perso il filo e che non sa dov'è e che non sa neanche più parlare con te. Ho un Cristo che pende sopra il mio cuscino e un Buddha sereno sopra il comodino. Conosco a memoria il cantico delle creature, grandissimo rispetto per le mille sure del Corano. C'ho pure un talismano che me l'ha regalato mio fratello africano. E io lo so che tu da qualche parte ti riveli, che non sei solamente chiuso dietro ai cieli e nelle rappresentazioni umane di te. A volte io ti vedo in tutto quello che c'è, giro per il mondo tra i miei alti e bassi, come pollicino lascio indietro dei sassi sui miei passi, per non dimenticare la strada che ho percorso fino ad arrivare qua. E ora dove si va? Adesso si riparte per un'altra città. Voglio andare a casa.
La casa dov'è?
La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
La casa dov'è?
La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
La casa dov'è?
La casa dove posso stare in pace con te. In pace con te. Oh signore dei viaggiatori, ascolta questo figlio immerso nei colori, che crede che la luce sia sempre una sola, che si distende sulle cose e le colora di rosso, di blu, di giallo e di vita, dalle tonalità di varietà infinita. Ascoltami, proteggimi, ed il cammino quando è buio illuminami. Sono qua, in giro per la città, e provo con impegno a interpretare la realtà, cercando il lato buono delle cose, cercando di zone pericolose, ai margini di ciò che è convenzione, di ciò che è conformismo, di ogni moralismo. Yeah, yeah. E il mondo mi assomiglia nelle sue contraddizioni, mi specchio nelle situazioni, e poi ti prego di rivelarti sempre in ciò che vedo. Io so che tu mi ascolti, anche se a volte non ci credo. Vuoi andare a casa?
A casa dov'è?
La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
La casa dov'è?
La casa dove posso stare in pace con te. In pace con te. In pace con te. In pace con te. Oh signore della mattina che bussa sulle palpebre quando mi sveglio, mi giro e mi rigiro sopra il mio giaciglio, e poi faccio entrare il mondo dentro me, e dentro al mondo entro fino a notte. Barriere, confini, paure, serrature, cancelli, dogane, facce scure. Sono arrivato qua attraverso mille incroci di uomini, di donne, di occhi e di voci. Il gallo che canta e la città si sveglia, ed un pensiero vola giù alla mia famiglia, e poi si allarga fino al mondo intero, e vola su, su in alto fino al cielo. E il sole, la luna e Marte, Giove, Saturno coi anelli e poi le stelle nuove, e quelle anziane piene di memoria che con la loro luce hanno fatto la storia. Gloria, tutta l'energia che c'è nell'aria. Questa è la mia casa.
La casa dov'è?
La casa dove posso portare pace. Questa è la mia casa.
La casa dov'è?
La casa dove posso portare pace. Questa è la mia casa.
La casa dov'è?
La casa dove posso portare pace. Io voglio andare a casa.
La casa dov'è?
La casa dove posso stare in pace con te. In pace con te.
E questa era Jovanotti con Questa è la mia casa. Jovanotti che tra l'altro si è recentemente reso protagonista di un doppiaggio dei Simpson. Ma abbiamo ancora in linea con noi Gabriele Patriarca, e quindi torniamo a chiacchierare con lui di doppiaggio. E riallacciandomi proprio a quanto dicevi adesso, quanto è importante per un doppiatore seguire un attore nell'intero percorso della sua carriera? Mi riferisco per esempio a Ferruccio Amendola, che ha doppiato Sylvester Stallone fino a quando non è deceduto. Quanto è importante seguire una direttiva?
Sì, Sylvester Stallone, come Robert De Niro, Dustin Hoffman, insomma Ferruccio è una vera e propria istituzione. Io anche ho avuto la fortuna di conoscerlo quando era ancora in vita. Sì, secondo me è molto importante. Ci sono molti miei colleghi più grandi, ovviamente, che stanno affrontando un vero e proprio percorso e crescono insieme agli attori che doppiano. Francesco Pezzulli è la voce di Leonardo DiCaprio da sempre, quindi tutto il percorso da quando Leonardo DiCaprio faceva i film insomma indipendenti, che prendevano soltanto i premi della critica, però non andava a vedere nessuno, invece adesso è insomma uno degli attori più importanti di Hollywood. Ma poi Luca Ward, che segue Russell Crowe sempre e comunque, George Clooney, che ha la voce sempre di Francesco Pannofino, insomma ce ne sono veramente tantissimi. Per me è importantissimo perché è anche quel lato di questo lavoro che da un certo punto di vista ti appaga, quindi essere riconosciuto come la voce di quando insomma il cliente, i registi ti vogliono e ti scelgono per essere sempre la stessa voce di quell'attore, uno è molto contento, indubbiamente.
Antonella prima citava la tua partecipazione allo Zecchino d'Oro. Secondo te quanto può aiutare il fatto di aver cantato nella modulazione della voce? In un certo senso complica le cose oppure le facilita?
No, secondo me le facilita. Le facilita non solo nella modulazione della voce, ma anche... io insomma continuo a studiare canto, ho sempre studiato canto, studio anche il pianoforte. Anche nel nostro lavoro ci vuole anche una buona dose di musicalità, di orecchio, perché comunque si deve cercare di riproporre il più possibile dei suoni che devono essere comunque vicini all'originale. Noi non possiamo fare altro, dobbiamo attenerci a quello che fanno loro. Quindi sì, penso che questa cosa insomma mi abbia aiutato molto.
E con quest'ultima battuta ringraziamo allora Gabriele Patriarca per averci aiutato ad avvicinarci a questo mondo e per essere stato qui con noi a Zainet.
Grazie mille, un abbraccio.
E torniamo quindi a parlare di localizzazione con il lettore, perché per esempio ci sono anche dei fatti curiosi, come in Polonia, dove film stranieri sono adattati mantenendo la voce originale, però con un volume più basso, alla quale si sovrappone la voce di un lettore. Però la visione non viene così distolta, comunque la voce del lettore accompagna l'intero film e tutti i personaggi, compresi donne e bambini, quindi con un effetto fonico non proprio azzeccatissimo, nel senso che comunque si perde quella che è l'enfasi del discorso, che permane solo dalle voci originali, che però ricordiamo sono di un livello più basso. Nicolò, tu che cosa pensi?
Beh, sinceramente penso che comunque sia un po', alla fine rischi di diventare un po' un mischio di entrambe le cose, come hai detto tu giustamente. Se la voce è più bassa e poi sopra si sovrappone la voce del lettore, in realtà viene un po' meno, secondo me, anche la comprensione del film, e soprattutto come dice anche tu, insomma, l'enfasi, in un certo senso, che in teoria chi si appresta ad andare al cinema a vedere e sentire questi film dovrebbe ricostruire l'enfasi originale, comunque penalizzata dal fatto che il livello dell'audio è più basso. Quindi secondo me alla fine è una situazione che cerca di conciliare le due cose, ma in realtà le peggiore è bassa, perché a ben vedere poi non si riesce ad apprezzare il film, almeno per come la vedo io.
Anche perché poi con questo sistema si perde quella che è la colonna sonora, si perdono le musiche, poiché comunque ricordiamo appunto il lettore, essendo univoco, non riesce a dare quella pluralità di voci che in realtà poi funziona nella durata del film.
Esatto, infatti credo sia proprio questo il problema fondamentale. Alla fine, ecco, a questo punto, se proprio si deve ricorrere a questa situazione, è meglio mettere i sottotitoli, che almeno sono una via di mezzo per cercare di preservare comunque l'intento originale. Però certo, comunque utilizzare questi metodi secondo me non è molto utile, ecco.
Anche Cristina Boraschi, voce italiana di numerose attrici, tra cui Julia Roberts e Meg Ryan, ha praticamente rilasciato un'intervista in cui cerca di dare dei consigli ai ragazzi che vogliono dedicarsi a questa professione. Riassumendo, per fare il doppiatore occorrono una grande passione, una sconfinata testardaggine e voglia di arrivare, una buona dose di talento naturale e la certezza che è il lavoro che si vorrà fare a costo di molti sacrifici. Tu, Nicolò, ne aggiungeresti altre, diciamo, di qualità secondo te? C'è qualcosa che manca in questo elenco?
Io direi anche una certa spontaneità, forse, perché alla fine sì, giustamente, come in tutte le cose, bisogna essere preparati in un certo modo, però anche essere spontanei comunque in certi casi può risultare la chiave vincente, perché per esempio io penso, se si va a doppiare un bambino non è che ci voglia tutta questa preparazione. Secondo me il fatto è che dipende sempre dal ruolo che si va poi a doppiare, quindi nel caso del bambino non credo sia richiesta, come ti dicevo, una preparazione poi così specifica. Quindi anche la spontaneità e soprattutto il fatto di riuscire a capire in poco tempo l'emozione che si deve trasmettere, perché poi, come ci diceva anche Gabriele prima, i doppiatori sanno solo pochi minuti prima del pezzo che registreranno, che doppieranno, qual è l'intento originale del film, cosa dovranno dire, quindi anche una certa immediatezza, ecco.
E inoltre un altro dato importante è quello della sincronizzazione del labiale, poiché comunque il doppiatore deve essere in grado di riuscire a dare naturalezza, come dicevi tu, ricordando però che ci sono delle frasi come filastrocche, poesie, frasi in rima, giochi di parole e doppi sensi che molto spesso risultano poi davvero intraducibili.
Sì, esatto, è questo, proprio per non tradire, parlavamo appunto di tradire lo spirito originale del film o meno, è proprio questo anche uno dei punti più importanti, cercare di non stravolgere troppo il senso, e mi rendo conto che spesso è difficile, allora poi ritorna la questione sottotitoli e non sottotitoli, perché appunto ecco ci sono delle frasi proprie di alcune lingue che appunto non possono essere tradotte, e quindi a questo punto certo si ripropone lo stesso problema, se è meglio doppiare una voce però magari stravolgendo un po' il senso originale, oppure riportando i sottotitoli e risultando alla fine un po' freddo perché magari manca il calore di una voce che in italiano potrebbe risultare meglio, perché poi come anche ne abbiamo già parlato prima, secondo me i doppiatori italiani sono molto molto bravi, molto preparati, quindi ecco c'è sempre questo dilemma un po' se meglio i sottotitoli o meglio la voce originale che si ripresenta sempre.
E a proposito di questo, può capitare che nei film ci siano alcune battute nella stessa lingua usata nel doppiaggio e che quindi il dialoghista debba per forza mantenere la differenza di lingua. Di solito in questi casi si decide di sostituire, ad esempio nel nostro caso, l'italiano con una lingua simile, quindi una lingua sempre latina, molto spesso l'italiano, come accade per esempio nel noto film Un pesce di nome Wanda, dove il dialetto italiano è reso con lo spagnolo.
Esatto, anche lì insomma si pone sempre il dubbio di dover scegliere tra una traduzione più fedele ed una invece meno fedele, ma che renda meno l'idea a seconda del paese dove è distribuito il film, quindi insomma certo c'è sempre lo stesso problema che si ripropone però in modo diverso.
Ed anche oggi termina qui questa puntata di Zainet. Io ricordo ai nostri ascoltatori il nostro sondaggio su www.zai.net e come al solito qualche lettura per approfondire l'argomento della puntata di oggi. Vi segnalo la traduzione audiovisiva di Elisa Perego, edito da Carocci. Ringrazio Nicolò per essere stato oggi in nostra compagnia.
Grazie a voi.
E Matteo Marchetti alla regia, Antonella Andriuolo e Caterina Mascolo vi salutano e vi danno appuntamento con Zainet. A domani, ciao a tutti. Hello.